E allora, sintonizzate e sintonizzati sui 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, questo è Bastioni di Orioni. Abbiamo ascoltato l'intervento di Laura Silvia Battaglia sul ruolo dell'Arabia Saudita e noi a breve, naturalmente sempre di corsa, dovremmo entrare in contatto con Matteo Palamidesse, che è reduce da un viaggio nel Corno d'Africa, in particolare dovrebbe essere stato in Tigray e in Etiopia. Ci faremo un po' raccontare da lui com'è la situazione sul campo, visto che questo è un, come dire, un quadrante di cui si parla poco e soprattutto che è stato teatro di una guerra civile sanguinosissima, i cui strascichi, insomma, diciamo così, ancora non sono chiusi, e poi si è aperta anche tutta una serie di questioni di rapporti diplomatici fra l'Etiopia e la Somalia. Ma forse Matteo è in linea. Pronto Matteo?
Sì, buonasera. Buonasera a tutti.
Ciao, grazie di essere ai nostri microfoni.
In precedenza stavamo parlando con Laura Silvia Battaglia del ruolo dell'Arabia Saudita nel mondo trumpiano, che è diventato molto particolare. Ecco, Trump ha pensato di deportare i palestinesi di Gaza in Somaliland e l'ha anche detto, però qui ha anche detto che riconoscerebbe il Somaliland come stato se gli fa questo piacere. È possibile, potrebbe essere accettato dal mondo di quell'area lì, del Corno d'Africa?
Anch'io ho pensato se fosse una delle tante boutade tirate fuori dal suo primo giorno da presidente USA in questo secondo mandato, oppure se vi fosse un reale interesse politico e strategico. Secondo me entrambe le cose, nel senso siamo abituati alle sue sparate grossolane, però secondo me facciamo l'errore se pensiamo che dietro anche a queste, diciamole così, queste bombe che lancia quotidianamente non vi sia
una strategia.
Io credo di sì a questo punto, perché sono stato veramente zitto e muto ad ascoltarlo fino a un paio di giorni fa, ma lui sa che in tutto questo caos, che secondo me è un caos calcolato, sa di poter giocare, per quanto riguarda il Somaliland, la carta del riconoscimento a livello internazionale del paese, che noi ricordiamo tutti che insomma si è autoproclamato indipendente dalla Somalia nel 91, però è un paese molto importante, considerate che conta un terzo della popolazione somala dell'area, ha una posizione strategica fondamentale e da anni il Somaliland si muove sostanzialmente come se fosse uno stato indipendente. Basta guardare l'accordo, il memorandum fatto con l'Etiopia per lo sfruttamento del porto di Berbera, ma non vi è solo questo, nel senso che poi vi sono delle cose che probabilmente non si sanno o si sanno parzialmente. Noi sappiamo per esempio che nell'ultimo anno Israele ha cominciato a intrattenere relazioni diplomatiche con il Somaliland. All'inizio erano solamente voci, ma tutto questo potrebbe rientrare nella strategia di Trump. Noi da quanto sappiamo, da quanto apprendiamo anche dalle voci della Casa Bianca, Trump sarebbe pronto a riconoscerlo il Somaliland a livello internazionale. Sarebbe una decisione che naturalmente potrebbe rimodellare completamente gli equilibri nel Corno d'Africa, ma porterebbe a portarsi dietro Israele. Ma Israele non è un attore nuovo nell'area, sappiamo che gli Emirati Arabi Uniti stanno mediando tra il Somaliland e Israele per una base sul territorio del Somaliland in chiave anti-Houthi. Questo sin da quando gli Houthi hanno cominciato, i ribelli yemeniti hanno cominciato a colpire il suolo israeliano. Israele è già presente sull'isola di Socotra, che è a pochi chilometri al di là della costa del Somaliland. Potrebbe portare anche Israele a riconoscere il Somaliland in cambio di una base perenne, stabile, sul suolo del Somaliland. Questo è un punto di domanda, ma potrebbe rientrare tutto in questa strategia. Cioè, ricordiamo che il Somaliland si affaccia sul Golfo di Aden, è un posto, possiamo dirlo, un po' come la Repubblica di Djibouti, da dove poter controllare il commercio, poter controllare a livello geopolitico tutto quello che vi passa.
Il Mar Rosso in generale.
Esattamente, esattamente. Questo naturalmente potrebbe portare anche però a degli strappi, o pensate anche a questo, perché voi considerate che abbiamo l'Egitto e la Turchia che sono legati profondamente da relazioni militari, politiche e commerciali con la Somalia. Il Somaliland sì, oggi vive una calma che è apparente, ma comunque vi è questo strappo con la Somalia ormai da 30 anni che continua ad andare avanti. Gli Stati Uniti come si muoveranno in tutto questo? Non lo sappiamo, allo stato attuale non lo sappiamo. È un po' per come la proposta, diciamola così, pazzesca di Trump di deportare altrove in altri paesi arabi come l'Egitto, la Giordania, i palestinesi e rendere una sorta di Gaza, una sorta di Mar-a-Lago 2. Questa è la lettura. Naturalmente però, ripeto, ci sono delle cose che potrebbero rientrare in tutta questa.
Sì, per quanto riguarda poi il Somaliland e Djibouti, sono nominati nel Project 2025, questa roadmap per la seconda presidenza Trump che ha fatto l'Heritage Foundation, in cui esplicitamente si parla della necessità di riconoscimento appunto del Somaliland e del Djibouti proprio in questo senso. Ma sul riconoscimento poi del Somaliland, questo è stato sempre un elemento di trattativa anche rispetto all'Etiopia e all'utilizzo dei porti. Adesso a quanto sembra c'è un momento di distensione fra la Somalia e l'Etiopia. Abiy Ahmed è arrivato appunto a Mogadiscio, se non sbaglio.
Sì, vi è un momento di distensione. Sì, non sappiamo se è distensione apparente come sempre oppure è una distensione vera e propria. Naturalmente quello che abbiamo visto è che nel momento vi è soprattutto una motivazione di carattere strategico e militare soprattutto, perché da quando abbiamo visto il ritiro delle truppe etiopi dalla missione anti al-Shabaab, le cose si sono complicate ulteriormente per la Somalia. Cioè c'è stata anche una ripresa da parte dei terroristi di al-Shabaab di alcuni territori che precedentemente erano stati riconquistati dal governo. C'è stata maretta anche all'interno del governo somalo, perché qualcuno ha cominciato a mettere in dubbio la strategia del presidente. Io credo che a oggi l'Etiopia, essendo secondo il mio modesto parere l'attore principale nel Corno d'Africa per varie motivazioni, che possono essere politiche, militari e anche numeriche, cioè consideriamo che comunque l'Etiopia è il paese più popoloso, a oggi il riavvicinamento potrebbe essere dettato da questo, ma non solo, cioè vi sono anche posizioni di carattere commerciale che sono predominanti in tutto questo.
Un paio di settimane mi pare che sei ritornato dal Tigray, quali pressione hai avuto di quell'area e dei rapporti che ci possono essere con i paesi contigui, cioè l'Eritrea, l'Etiopia stessa? Dal punto di vista della società civile, hanno cominciato a riprendersi dalla guerra, semmai è finita realmente?
Questa è stata una domanda che la stessa domanda mi è stata posta un paio di giorni fa da un altro collega giornalista. Al mio arrivo, vi dico la verità, tutto presentava, cioè c'era il consueto campionario proprio di attività di umanità, no? Lo stesso aeroporto di Mekelle, la stessa attesa dei bagagli, le stesse strade. Io chiamo il Tigray, ma perché ho un legame affettivo la mia terra di sole e polvere, perché così voglio descriverla, e quella mi sono ritrovato, ma ci è bastato, veramente è bastato pochissimo per rendermi poi conto che la situazione era molto più complessa rispetto a quello che vedevo con i miei occhi. Una delle prime cose che abbiamo notato sono state le lunghissime chilometriche file ai distributori di carburante. Non vi è carburante. Cioè tutto ciò non è cambiato da quando è iniziata la guerra fino ad oggi. Vi è una grande difficoltà d'approvvigionamento di carburante che dovrebbe arrivare dalla regione Afar, ma non arriva. O arriva con il contagocce, e quindi i trasporti pubblici locali sostanzialmente sono fermi. Il costo della benzina è arrivato a quasi, facendo un calcolo con l'euro, 2 euro al litro, quindi quindi parliamo dello stesso costo che abbiamo qui in Italia, e capite che per chi lavora con i bagagli o con gli autobus o i camion questa cosa è diventata impossibile. E questo vi dice tanto, perché poi nel mio viaggio tra la capitale, il capoluogo, e i posti poi dove mi sono recato, Adigrat, Bucro, andando sempre più su, mi sono reso conto che poi, oltre alla distruzione, perché Maglè, parliamoci chiaro, i combattimenti non ci sono arrivati, quindi sostanzialmente la città è intonsa, ma andando fuori di 50, 60, 70 chilometri ci si rende conto che poi la guerra c'è stata, quindi la distruzione la vedi. Ma quello che mi è balzato agli occhi non è tanto la distruzione materiale, non parlo di macerie fatte di sassi e di blocchetti di cemento, ma macerie umane. Fabbriche sono state, il parco proprio delle fabbriche probabilmente è stato il primo obiettivo dei bombardamenti dell'esercito eritreo. Oggi sono sostanzialmente quasi tutte chiuse, anche se qualche imprenditore negli ultimi tempi si è riaffacciato per rimettere le cose a posto, ma parliamo veramente di unità. E ci sono decine di migliaia di ex operai, ex impiegati che oggi sono senza lavoro. La guerra porta anche questo, è come se fosse il testamento della guerra, cioè quello che ti lascio dopo. Abbiamo visto tantissime persone bighellonare strada e chiedendo poi conto di tutto questo ci hanno anche indicato l'aumento in altissima percentuale di malattie psichiatriche, soprattutto negli adulti, proprio a causa o della guerra o a causa della perdita del lavoro. I giovani vanno via, tantissimi giovani stanno tentando la propria sorte in viaggi verso paesi arabi in cerca di lavoro, tentando l'avventura attraverso il deserto per arrivare in Libia, no? E capite bene poi in Libia che fine possano fare, andare a rimpolpare un po' le file nei lager libici o addirittura morire nel Mediterraneo. Un conoscente proprio negli ultimi giorni non avevamo notizia di questa persona e ci siamo resi conto poi da notizie che è morto nel Mediterraneo. Questa è la situazione a livello sociale, ma questo l'abbiamo riscontrato anche parlando con alcune religiose che tengono delle scuole elementari e delle scuole materne. Ci hanno confidato che il più grande problema che loro hanno è proprio il dover gestire gli scatti di rabbia all'interno delle proprie scuole, cioè proprio dagli studenti. Questo è stato dovuto appunto alla guerra, perché tantissimi studenti hanno perso parenti, amici, compagni di scuola o hanno partecipato alla guerra. I più grandicelli hanno partecipato alla guerra. Quindi, per esempio, loro hanno messo in piedi una sorta di centro d'ascolto in cui si ascoltano le famiglie, si ascoltano questi studenti. E la cosa più grave di tutte è il numero di casi di violenza sessuale che sono venuti fuori nell'arco del tempo, e vi dico nell'arco del tempo perché non tutto è uscito subito, anzi è uscito tutta la spicciolata, un po' per forse stigma sociale, per ritrosia, paura a livello familiare, ma parliamo di decine di migliaia.
Ci hai dato un quadro insomma abbastanza realistico.
È un quadro realistico, non vorrei però essere in tutto questo troppo negativo, perché vi è poi tutto un segno di speranza, perché stanno tornando le ONG internazionali. Abbiamo avuto poi il problema proprio mentre eravamo giù con il blocco dei fondi di USAID. Sono tornati anche qualche imprenditore, sia locale che straniero. Alcune fabbriche abbiamo visto che le stanno pulendo, rimettendo a posto, rimettendo le vetrate. La vita va avanti. Abbiamo parlato personalmente con il vescovo di Adigrat, che è stata una delle personalità probabilmente più coraggiose in vista durante la guerra del Tigray. Ci ha detto che comunque questa è la loro terra. Non ci si può fermare, si deve andare avanti. Comunque c'è la vita da portare avanti. E in tutto questo abbiamo visto che anche la comunità locale sta facendo tanto, non stanno aspettando la manna dal cielo, stanno facendo veramente tanto, dando per esempio sostegno alle vedove di guerra, dando sostegno ai bambini che sono rimasti orfani. Ci sono commercianti che danno il cibo gratuitamente, cioè
c'è una solidarietà.
La comunità locale è forte. solidarietà.
Bene Matteo, noi purtroppo oggi abbiamo i tempi un po' contingentati, però ci hai dato un quadro molto interessante e anche una testimonianza diretta, insomma, che ci è molto utile e che magari a breve riprenderemo in maniera anche un po' più articolata, perché anche quell'aspetto che tu dicevi del fatto dell'interruzione degli aiuti insomma è importante.
E quanto il trampismo
immagino. E allora rimaniamo con un prossimo intervento a breve e noi intanto ti ringraziamo di questa tua testimonianza e alla prossima allora.
Grazie mille e buona serata.
Ciao, ciao. Grazie.